Benvenuti in questo corso intitolato I nostri primi passi con Git, offerto da Microsoft Virtual Academy, in cui familiarizzeremo con Git, questo source control molto conosciuto e che sta prendendo molto piede nel campo dello sviluppo software. Io sono Gianmaria Ricci, il mio Twitter è Alcamfer, sono Microsoft MVP nella categoria Visual Studio Application Lifecycle Management, sono attivo nelle community, sono cofondatore di .NET Mark e getlatestversion.it, in particolare vi invito a seguire getlatestversion.it dove io e altri membri della community vi terremo aggiornati su tutte le novità che riguardano l'Application Lifecycle Management targato Microsoft e non, e mi potete trovare in giro come speaker in conferenze Microsoft e community. L'organizzazione di questo corso è basata su 7 moduli. Partiremo da questo modulo che è chiamato Git Internals. Poi affronteremo branch e merging, come recuperare il lavoro perso con Reflog, vedere cos'è il concetto di remote, la riscrittura della storia, Visual Studio Online e alla fine strumenti grafici per lavorare oltre alla command line. A chi è destinato questo corso? Sostanzialmente questo corso è destinato a chi utilizza già dei source control centralizzati, siano essi Subversion, Team Foundation Version Control System, e vogliono capire se per loro può essere vantaggioso o interessante passare a Git. Oppure persone che hanno iniziato a lavorare con Git, lo conoscono poco, magari non ci si sono trovati bene e vogliono approfondire un po' per capire perché comunque questo source control è così usato e così famoso, e quindi diciamo avere una conoscenza un po' più formale. Il materiale suggerito da installare sul proprio computer per seguire questo corso, prima di tutto fondamentale la command line di Git, con cui lavoreremo per la maggior parte del tempo, che si scarica al link che trovate nelle slide. MSSGit, GitHub.io. E poi l'installazione di Visual Studio 2013, perché l'ultimo modulo tratta appunto degli strumenti grafici, focalizzandoci sul supporto di Visual Studio 2013 a Git. Iniziamo quindi dal primo modulo che è chiamato Git Internals. Il concetto è: perché partire dagli internals? Posso dirvi che personalmente il mio percorso di approccio a Git è stato: ho iniziato a lavorarci con senza avere una formazione formale, ma dicendo comunque alla fine è un altro version control system, per cui più o meno con le dovute differenze riesco a lavorarci. Ho trovato difficoltà e alla fine ho scoperto che, studiandolo approfonditamente, dopo aver capito come funzionano gli internals, mi sono trovato molto meglio con lo strumento. E ritengo che sia interessante partire subito con gli internals in modo da far capire alle persone cosa è realmente Git. E quindi parlare dell'anatomia del repository Git, come è fatto internamente, e soprattutto la strutturazione del file system virtuale Git. Perché Git, alla fine, più che un source control system, è un file system virtuale. File system perché gestisce file. Virtuale perché in realtà è basato su un file system esistente, ovvero Git usa una cartella particolare, lo vedremo in questo modulo, dove usando i normali file, la normale gestione file offerta da Windows o da Linux, permette di gestire un file system virtuale che ha il concetto di snapshot, ovvero di creare un'immagine del contenuto di una cartella in un determinato momento. E quindi faremo i nostri primi passi, vedremo i comandi base con cui lavorare con Git. Effettueremo tutti i primi 6 moduli con Git in command line per delle ragioni. Prima di tutto, la command line è l'unico strumento che vi offre tutti i comandi di Git. Git evolve anche rapidamente, non tutti gli strumenti grafici offrono tutte le potenzialità di Git, alcune cose sarete probabilmente sempre costretti a farle in command line. E in realtà, la verità è che la conoscenza della command line è utile anche perché nell'operatività reale, anche se usate spesso strumenti grafici, la command line è molto produttiva perché non c'è necessità di fare comandi molto complessi all'interno di una command line. E quindi in questo corso vedremo effettivamente molta command line, in modo che quello che voi apprenderete sarà applicabile in qualsiasi sistema voi usiate, sia che usiate Windows, sia che usiate Linux, sia che usiate Mac, e in generale, qualsiasi sia il vostro strumento di sviluppo, le conoscenze che vi verranno date in questo corso sono principalmente in command line, in modo che voi la command line la troverete su qualsiasi sistema inalterata e uguale in tutti i sistemi. Sostanzialmente, Git è un file system virtuale, come ho detto, e è locale. Io in una qualsiasi cartella del mio sistema operativo, dopo aver installato gli strumenti e la linea di comando msysgit, posso fare tasto destro e selezionare git bash here. Sostanzialmente, questo mi apre una bash di Windows dove io posso andare a lavorare con git. Il primo comando che impareremo è come creare il nostro primo repository. La sintassi è git init e il nome è repository, ad esempio first repo. A questo punto git mi comunica che ha inizializzato un repository git vuoto in cdevelop git course first repo.git e se noi entriamo nella cartella first repo possiamo vedere con un semplice find quali sono i file che sono stati creati da git. Sostanzialmente vediamo che sono una serie di cartelle che git sostanzialmente utilizza per memorizzare il file system virtuale. Ora, la nostra cartella è, se noi seguiamo un ls, che è l'equivalente al dir, è vuota, creiamo un primo file, semplicemente facendo un hello git txt. Quello che abbiamo fatto è creare un semplice file hello git txt. Ora, quello che noi potremmo fare è chiedere a Git di memorizzare questo file nel suo file system virtuale. Questo perché sostanzialmente un source control, quando noi lavoriamo con un source control, quello che vogliamo come funzionalità è la possibilità di archiviare delle immagini del nostro sorgente in modo da poterle successivamente recuperare e usare. A questo proposito, il primo comando di git che verrà mostrato è un comando che si chiama hash object, a cui passo il file che ho appena creato. Il risultato di questo comando è una lunga stringa di testo che non è altro che l'hash SHA-1 del blob che è stato creato. Sostanzialmente, quindi, git è un grosso database chiave-valore, dove il valore è un blob, quindi uno stream di caratteri, uno stream binario. In questo caso, quello che noi abbiamo fatto con hash object è chiedere a git: prendi il contenuto del file hello git txt, aggiungici un header che git usa per, diciamo, un suo funzionamento interno, zippalo, calcola l'hash del risultato e questo hash sarà sostanzialmente l'indice, l'id di questo file in questo grosso database chiave-valore. Ora, se noi effettuiamo il comando find git objects, vedremo che sostanzialmente dentro la cartella object, che è quella dove noi andiamo, dove git va a memorizzare i file, ci sono tre cartelle: objects, info e pack. Questo perché il comando hash object non fa altro che chiedere a git di sostanzialmente di effettuare l'hash, appunto l'aggiungere l'header, fare l'hash del file e in realtà non è memorizzato. La memorizzazione reale avviene se io uso l'opzione -w. Questo significa write. Ora, la cosa interessante è che una volta che io ho effettuato l'hash object con il write, se rifaccio un find su git object, vediamo che il find mi dice che nella cartella object si è creata una nuova sottocartella 8D e all'interno c'è un blob che è 0e41 bla 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 bla. È lo stesso esatto identico valore che voi trovate sopra nel hash object. Quindi sostanzialmente l'opzione -w non fa altro che chiedere a git di andare a scrivere sul suo file system virtuale il risultato dell'operazione dell'hash object, ovvero memorizzare il file. Quindi questo è un comando che viene chiamato in gergo un comando plumbing, il comando, diciamo, dell'idraulico. È un comando a basso livello. Chiaramente voi capite che non è molto utile a lavorare in così a basso livello. C'è la possibilità di memorizzare, di effettuare lo storing di un singolo file. Quello che noi vogliamo in un file system che usiamo come source control è la possibilità di creare delle istantanee. Quindi la metafora migliore per capire Git è che Git è un file system virtuale che permette di creare istantanee del contenuto della vostra cartella. Per Per fare questo noi non usiamo comandi a basso livello come hash object, ma usiamo in realtà comandi di porcelain, vengono chiamati, comandi di porcellana, che sono spesso delle macro costruite su comandi di basso livello. Iniziamo. Il primo comando che possiamo vedere è il comando git status. Git status indica lo stato attuale della cartella rispetto all'ultimo snapshot effettuato. Dato che noi non abbiamo ancora effettuato nessuno snapshot, quello che ci viene mostrato è che lo stato è hellogit.txt, è un file untracked, ovvero significa che è un file nuovo, Git non lo ha mai memorizzato, non lo ha mai gestito, e quindi l'unica differenza rispetto alla situazione iniziale è il fatto che questo file sia effettivamente un file nuovo. Ora, prima di lavorare con un repository Git, sostanzialmente spesso è necessario andare a indicare a Git chi siamo, e il chi siamo è sostanzialmente una coppia di valori dei settaggi che sono user email e username, cioè sostanzialmente il nostro nome e la nostra mail. Noi possiamo effettuare con il comando git config local, quindi git config, effettuiamo una configurazione locale solo su questo repository, username, e voglio chiamarmi Alcamfer, che è il mio nick. Ora posso anche andare a configurare la mia user email, e è la mia mail. Questi due valori sono fondamentali, e vedremo subito perché. Perché effettivamente vengono usati per creare il nostro snapshot. Ora, per andare a creare uno snapshot, quello che noi facciamo solitamente è dire, ok, adesso git, io voglio che nella prossima immagine che tu farai di questa cartella voglio includere appunto il file hellogit.txt. Quindi non è sostanzialmente una novità, il comando che si usa è git add. Git add significa sostanzialmente git, voglio che il file hellogit.txt, che è in questo caso untracked, venga aggiunto al prossimo snapshot. A questo punto, effettuando un git status, vedremo la situazione è diversa, perché il file hellogit.txt, vedete anche ha un colore diverso, verde, è marcato come new file e come vedete fa parte delle changes to be committed, ovvero il file hellogit.txt verrà incluso nel prossimo snapshot della cartella. Ora, per effettuare un snapshot della cartella, quello che facciamo è git commit, un comando che ha assolutamente necessità con il parametro -m di un commento, e quindi il mio primo commit. Questo comando sostanzialmente fa questo, prende tutti i file che sono stati messi in un'area particolare chiamata index o staging area, e sono appunto tutti quei file che sono stati inclusi nello snapshot con il comando git add, in questo caso il solo file hellogit.txt, e crea un'immagine della cartella. Quindi sostanzialmente quello che stiamo facendo è dire, in questa cartella io ho un file che era nuovo, hellogit.txt, l'ho incluso nel prossimo snapshot, fammi la fotografia di questa cartella, che è composta per, in questo caso, del solo file hellogit.txt. Il sistema risponde, ho creato il mio primo commit, un file è cambiato, c'è un inserimento, un nuovo file, e ho fatto un file nuovo hellogit.txt. A questo punto, dopo aver creato il primo commit, è possibile usare il comando git log. Git log non fa altro che listare tutte le immagini che sono state fatte di questa cartella con il comando commit. Effettuando git log vediamo commit e anche in questo caso vediamo una lunga stringa che, se riconoscete, è molto simile a quella che avevamo quando facevamo il comando hash object. Sostanzialmente è sempre uno SHA-1 di un blob binario. Abbiamo l'autore, Alcamfer, alcamfer@nablasoft.com, sono i due valori che abbiamo messo prima come git config meno local user.name e user.email, la data in cui è stato effettuato il commit e il più 1 è il fuso orario, e questo sostanzialmente è il commento. Ora, cerchiamo di capire cosa c'è all'interno del nostro file system virtuale, ovvero cosa ha memorizzato git. Se noi effettuiamo un comando find git objects, ovvero tutti i file che ci sono dentro la cartella .git objects, è una cartella molto particolare, object è quella dove vengono memorizzati i blob dei file, vedremo che sono presenti più file. Uno è il 4EAB381, è esattamente il commit. Poi un altro file era l'8D0E, era l'hash del file logit.txt, e esiste un altro oggetto che è il 30B52. Ora, per capire internamente come funziona questo file system virtuale, è interessante usare un altro comando di tipo plumbing, che è chiamato il comando getfile. Se noi eseguiamo il comando git getfile e usiamo il comando, l'opzione -t, ovvero l'opzione type, possiamo indicare un blob e chiedere a git di dirci cos'è quel blob. Prendiamo il blob del commit, ovvero 4EAB, 4EAB, 3E. Ora, la prima cosa che impariamo con git è che scrivere tutto il commit, tutto lo SHA 1 di un blob è sostanzialmente noioso. Per questo git permette di scrivere i primi x caratteri, dove x rappresenta un numero che permette a git di essere univoco. Quindi sostanzialmente in un repository di medie dimensioni i primi 8 caratteri sostanzialmente sono spesso sufficienti, spesso ne bastano anche 6, non c'è bisogno di averne di più. Se noi facciamo git getfile-t e i primi 8 caratteri del commit, quello che ci risponde git è: guarda, il blob che mi ha indicato è un blob commit. Ma il vero comando interessante con catfile è l'opzione -p, che significa print, ovvero si chiede a Git di prendere quel blob memorizzato nel suo file system virtuale e mostrarne il contenuto. Il contenuto è sostanzialmente un file, diciamo, binario, spesso in questo caso un formato testo. Quello che vediamo è che Git, quando noi abbiamo fatto il comando git commit, ha creato un file di testo, che è il commit, in cui abbiamo tree e abbiamo l'indice di un blob, autore, committer e il mio primo commit. Il fatto che ci siano due valori, author e committer, diventerà più chiaro nelle successive lezioni. Ma la cosa che interessa ora è che il famoso blob binario che avevamo trovato prima, 30B57, che non è né l'8D0E, che è il file readme.txt, né il 4EAB, che è appunto il file del commit, è un oggetto di tipo tree. E, come vedete, un commit non è altro che un file di testo con la prima riga, c'è un tree, poi abbiamo autore, committer e poi il commento del commit. Ora, se noi eseguiamo il git catfile e chiediamo -t, cioè che tipo di blob è il tree, e quindi è 30B257B, ci viene detto che è un tipo tree. Non siamo stupiti del fatto perché c'era già indicato nel commit. Cosa c'è dentro? Sostanzialmente quello che c'è dentro è una cosa molto semplice. È un file di testo in cui il primo valore è un tipo interno di Git, non ci interessa adesso questo valore, seguito da il tipo di oggetto linkato, in questo caso un blob, seguito dall'id nel file system virtuale di questo blob, seguito infine dal nome del file. In questo caso, quello che noi vediamo è che l'oggetto di tipo tree non è altro che un file che lista tutti i file che fanno parte del commit e della cartella. Quindi è una maniera molto semplice di rappresentare il contenuto di una cartella. Infine, chiaramente, se volete una conferma finale, se facciamo il catfile del blob puntato dal tree, vediamo che il contenuto è hello git, ovvero non è altro che il contenuto del file hello git.txt che noi abbiamo messo nel nostro repository. Ora facciamo un ulteriore esempio. Andiamo a creare un altro file, quindi andiamo a creare un file readme.txt. A questo punto nella nostra cartella abbiamo due file, readme.txt e logit.txt. Facciamo un'ulteriore modifica al file logit.txt, in modo che il file logit.txt abbia una linea aggiunta e quindi sia modificato. Ora è molto interessante vedere cosa succede se noi eseguiamo il comando git status. Il comando git status mi dà due situazioni. La prima è analogo alla situazione precedente, ovvero il file readme.txt è untracked file, ovvero un file che Git non ha mai tracciato e quindi è un file nuovo. L'altra informazione nuova è che invece in questo caso il file logit.txt viene indicato come modified. Significa che Git sa che questo file è già stato contenuto in un precedente snapshot della cartella e quindi in questo caso ce lo riporta come modificato. La cosa interessante è che in questo git status, git suggerisce quali sono i comandi per lavorare con questo file e se noi vogliamo che le modifiche di hello-git.txt siano incluse nel prossimo snapshot, ovvero noi diciamo ok, abbiamo modificato dei file, c'è cioè un file nuovo, il file logit è modificato, io voglio rifare un'istantanea della cartella in questa situazione. Quello che facciamo è per readme.txt, chiaramente git add readme.txt, ma anche per hello-git.txt il comando è sempre git add hello-git.txt. Questo perché, nonostante il file sia modificato, quello che noi facciamo in git è sempre e comunque includere il contenuto del file binario in un blob. Quindi facendo git add hello.git.txt, quello che noi diciamo a git è aggiungi nel prossimo snapshot il file hello.git.txt. Questo diviene abbastanza chiaro se noi consideriamo che quando facciamo git status, le changes to be committed, ovvero i cambiamenti che io sto per committare, i due file sono file per cui già Git ha calcolato l'hash, per cui già Git ha fatto un hash object, li ha già messi nel suo file system virtuale e parcheggiati in una piccola area chiamata index.stagingarea che contiene tutti i file che fanno parte del nuovo snapshot. Infatti, se noi facciamo il classico find git objects per farci dire tutti i file che sono sostanzialmente dentro la cartella.git.object, vedremo che i file sono aumentati e quindi sostanzialmente i nuovi file che noi troviamo sono appunto gli stream binari compattati di cui è stato calcolato l'hash di questi nuovi due file. In questo caso noi possiamo fare il git commit e dire ok, i file che ho indicato e che con git add ho incluso nell'indice sono pronti per costituire la prossima immagine. Quindi git commit significa ora prendi i file che io ho incluso nell'indice e fai un nuovo snapshot della cartella. Se non vado ad indicare con meno m un commento, la command line di git mi apre l'editor vi, che chi usa Linux conoscerà probabilmente bene. Questo perché non è possibile effettuare un commit senza un commento. Perché vi faccio vedere vi? Perché probabilmente questo non è sicuramente l'editor che molti usano, ma nel caso di git command line ha alcuni piccoli vantaggi. Per esempio, iniziamo dai comandi base per sopravvivere con vi. Quando io apro un file con vi non posso scrivere perché sostanzialmente sono in quello che è il command mode. Premendo il tasto i, io vado in insert. Vedete qua sotto è comparso insert in basso a sinistra. A questo punto posso scrivere e dire questo è il mio secondo commit del mio corso su Git. E questo, se voi vedete, il colore del testo cambia. Il colore del testo cambia perché? Perché è buona norma capire che il commento in Git è molto fondamentale perché aiuta molto, lo vedremo successivamente. Che quando voi lavorate molto spesso in command line, il numero di caratteri che vedete a schermo è sostanzialmente limitato. E quindi la prima riga del commit è quella che viene visualizzata quando voi fate i git log e i git log soprattutto dove ogni commit è mostrato su una sola linea. E voi potete vedere un certo numero di caratteri e quindi sostanzialmente si consiglia mettere nei primi 72 caratteri qualcosa che indichi bene quello che è questo commit, cosa rappresenta questo commit, perché sono i primi 72 caratteri quelli che molti strumenti, anche strumenti grafici, mostrano quando mostrano la lista dei commit. E questo vi aiuta in vi perché la colorazione vi fa capire quando avete sorpassato questo quantitativo di righe. Solitamente, sempre per un buon commit, si lascia per convenzione una riga vuota e poi si mettono i dettagli del commit, se è necessario che quando qualcuno vuole andare a vedere questo commit, è necessario dare dettagli più significativi. Quindi questa è sempre una buona norma, mettere i primi 72 caratteri della prima riga molto significativi, che fanno capire bene cos'è il commit e poi magari aggiungere nel dettaglio una riga vuota e sotto altro testo che rappresenta il dettaglio, il commit. Ora, per scrivere il file, bisogna premere prima il tasto ESC e tornare in modalità comando, vedete il cursore che cambia forma, e poi, e questo purtroppo VI non è l'editor più user-friendly del mondo, due punti WQ, lo vedete qua in basso a sinistra. Due punti significa comando, write and quit. Ora, normalmente voi non userete VI sempre, però fa comodo in alcune situazioni conoscere la sintassi base, perché VI nella Git Bash ha alcune syntax highlighting, come vedete in questo caso, che vi possono aiutare. Ok, usciti con write and quit da VI, abbiamo il nostro git commit, abbiamo due file cambiati, due insertion, e se noi facciamo git log non rimaniamo, diciamo, sorpresi del fatto che ora abbiamo due commit, il primo e il secondo, e come vedete nel git log esteso avete tutta il testo del commit, mentre invece io ho una macro che fa git in one line, e quindi vedete che l'importanza dell'avere un commento coinciso sulla prima linea è che se faccio un log di tutti i commit con un commit per linea, chiaramente io posso vedere solo la prima riga di commento. Ora, sempre per capire come Git lavora, questi sono i primi 7 caratteri del commit. Quindi se io faccio git cat file meno print e voglio vedere cosa è stato scritto, sostanzialmente qual è il contenuto di questo secondo commit, quello che faccio è, con il catfile-p e l'hash, vedere che in questo caso è molto simile al precedente, ho sempre un tree e quindi ho sempre un puntatore a un albero. In questo caso ho aggiunto però un parent, ovvero sostanzialmente ho detto questo immagine, questo commit, il commit è come metafora un'immagine della cartella dove io ho incluso questi due file modificati, però è una immagine che è stata fatta dopo che ne è stata fatta un'altra, quindi è figlia di, e quindi ogni commit sostanzialmente ha uno o più parent. Vedremo qual è il caso del più parent quando parleremo del branching. In questo caso, nel caso semplice di un commit, il parent è semplicemente 4EAB3, è semplicemente il commit che avevamo prima. La cosa molto interessante è: come fa Git, quando io faccio git log, a capire qual è il primo commit? Perché abbiamo capito che Git non è altro che un file system virtuale che prende dei blob di testo, dei blob binari, e li salva dentro un database chiave valore, dove la chiave è costituita dallo SHA-1 del blob. Il blob non è altro che il contenuto del file più un header. Però quando io faccio git log, come fa Git a dire ok, il primo commit, il più recente, è il 12928, e poi da qui chiaramente può controllare dentro qual è il contenuto, trovare il parent, e sostanzialmente da qui in poi la gerarchia può essere ricostruita. Ma come fa a sapere qual è l'ultimo commit? È interessante che se noi usiamo questa macro git log f, vediamo una cosa interessante. Vediamo che qui nel commit attuale c'è scritto head, virgola, master. Head è un'informazione particolare, rappresenta il punto dove siamo nel repository, ovvero significa che il contenuto della cartella che ho adesso, se faccio ls, vediamo che abbiamo i due file, e logit.txt e readme.txt, sono relativi a questo commit. E quindi head rappresenta il punto del repository git dove ci troviamo. Ma molto più importante è questa informazione che c'è dopo. Master, che come vedete viene riportata sempre alla fine del prompt. Master è sostanzialmente il puntatore che indica a Git qual è il commit più recente, da cui poi lui può ricostruire all'indietro tutta la lista dei commit. Ora, se noi prendiamo semplicemente quello che c'è all'interno della cartella.git, lo vediamo direttamente dall'esplorer risorse di Windows, che è più comoda, noi vediamo che fino adesso abbiamo guardato la cartella objects, dove sostanzialmente Git sta memorizzando tutti i blob binari che vengono creati sulla base dei nostri commit. Ma esiste un'altra cartella molto importante chiamata refs. La cartella refs contiene i riferimenti e nella cartella heads c'è di default il riferimento master, che è quello che viene creato quando voi fate il primo commit. Per default viene creato un puntatore, un ref chiamato master. Se noi lo editiamo con, ad esempio, Notepad++, non è una sorpresa che il contenuto di questo file 1292 e eccetera eccetera non sia altro che il commit. Quindi sostanzialmente Git è molto semplice in questo. Non fa altro che tenere un file di testo dentro la cartella ref-heads. Il nome del file rappresenta il nome del puntatore e vedremo è il nome della branch, e contiene l'indice del primo commit, che è il più recente. Da lì in poi Git può andare a ritroso ritrovando tutti gli altri commit e quindi ricostruendo la storia di tutto il nostro repository. Quindi questo conclude la prima lezione, dove quello che abbiamo imparato è che, facendo un breve riepilogo, Git è sostanzialmente un file system virtuale, il quale permette di memorizzare, di fare degli snapshot di una cartella del nostro repository, quindi di dire a Git: fammi un'istantanea del contenuto della cartella, aggiungendo i singoli file all'indice e creando un commit che non è altro che un file, un blob di testo dove viene linkato un file tree che contiene tutta la lista dei file che fanno parte della cartella, e ogni file viene poi memorizzato come blob binario zippato all'interno della cartella .git e .object. Sebbene queste conoscenze sembrano molto a basso livello e poco utili per chi magari vuole approcciarsi a Git, vedremo nelle prossime lezioni come la conoscenza di questo funzionamento interno può aiutare a comprendere in maniera molto più veloce il funzionamento di Git e può permetterci di usare lo strumento in maniera molto più tranquilla e sicura.